Questo è B-Social e quello che faremo insieme è un viaggio nel mondo del terzo settore attraverso 5 puntate, prodotto all'interno del progetto C4C's Joining Social Economy Forces Towards Community Development, Connected Societies, Co-Creation of Knowledge and Collaborative Education Practices, cofinanziato dal programma Erasmus+, disponibile sulla piattaforma Spreaker Unigo. Insieme andremo ad approfondire l'inclusione lavorativa, il welfare aziendale e le policies contrattuali che caratterizzano il terzo settore.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benvenuti
Ciao a tutte e tutti. E
in questo terzo episodio di B-Social. Noi siamo Elvira e
Diego.
siamo già alla terza puntata.
Già, siamo arrivati alla metà della nostra avventura insieme.
Oggi abbiamo qui con noi per la banca di credito cooperativo Difensa Angela, responsabile dell'area welfare, e Michele, un dipendente della banca. Con noi c'è anche Antonio per la società cooperativa Dolce.
Ciao a tutti, ciao Elvira, ciao Diego, grazie per l'invito.
Ciao, grazie per essere venuti. Quello che faremo oggi è investigare il welfare aziendale all'interno delle vostre due grandi realtà. In particolar modo la BCC di Ravenna, Forlì ed Imola opera nel territorio romagnolo da tantissimo tempo e tramite svariate fusioni è giunta oggi a raggruppare ben 16 BCC aderendo al gruppo ICREA.
Una realtà ben presente e ben radicata nel territorio, quindi. Bene, iniziamo subito allora. Qual è la ragione che ha portato a dotarvi di servizi di welfare aziendale?
La prima ragione è un discorso di attenzione verso i dipendenti. La banca di credito cooperativo parte dal concetto che la persona è al centro.
I servizi di welfare da voi offerti sono più orientati verso benefit accessori, come se fossero una sorta di integrazione del salario, ad esempio buoni spesa, voucher per il carburante, eccetera, oppure sono più orientati verso servizi riguardanti la famiglia, la cura e il work-life balance, ovvero il cosiddetto welfare nobile?
Entrambi, non ti saprei fare una differenza in percentuale perché mentre il discorso degli orari, del part-time e quant'altro è a richiesta personale, tutti quegli altri servizi sono rivolti alla totale platea di dipendenti. Quindi anche quelli che magari non necessitano di un orario flessibile possono però avere bisogno di servizi di cura e di assistenza per gli anziani piuttosto che per familiari con disabilità e possono accedervi dentro la piattaforma di welfare aziendale. Accanto a queste due forme c'è una terza forma di welfare. La banca negli ultimi anni ha dato comunque un'ulteriore spinta a tutti i dipendenti, indipendentemente dal fatto che tu decidessi di destinare il tuo premio di rendimento al welfare oppure no. Quando ci sono comunque state durante il Covid situazioni particolari dove ad esempio le normative nazionali non prevedevano la copertura intera del costo delle assenze da lavoro per familiari positivi piuttosto che altro, l'azienda è intervenuta andando a coprire l'intero costo di quelle giornate e tu non dovevi prendere ferie o permessi che erano comunque permessi retribuiti. Quindi sono altre forme che ricomprendiamo nel discorso del welfare aziendale. Poi magari non te le scegli dalla piattaforma, però ci sono.
Avete progettato servizi innovativi o siete ispirati a qualcuno? Quanto peso viene dato alla componente sociale e quanto a quella economica?
Noi l'anno scorso a giugno abbiamo fatto un tentativo di partecipazione al bando Riparto, un bando del Dipartimento delle Politiche delle Famiglie. Ci saranno due risorse a chiamata che avranno un contratto con la banca per cui saranno a disposizione di tutte queste mamme con figli dai 0 ai 36 mesi per un monte ore dedicato. Abbiamo inserito una parte in più sul discorso territorio e sociale di convenzione con le associazioni del territorio. Quindi tu dalla piattaforma puoi scegliere di destinare parte del tuo credito ad associazioni del territorio o per l'utilizzo di servizi di carattere di inclusione piuttosto che a sostegno di attività sportive solidali e quant'altro. Diciamo che la parte innovativa è stata un po' più quella di cercare di ampliare il pacchettino standard del welfare aziendale, cercando di abbracciare anche altri tipi di realtà. Anche ad esempio nell'analisi sul piano di spostamento casa-lavoro, quindi anche in un'ottica di mobilità sostenibile, stavamo analizzando il fatto di mettere a disposizione o delle navette aziendali piuttosto che di incentivare l'acquisto di mezzi di trasporto sostenibili. Diciamo che devi cercare di abbracciare le esigenze di tutti. Altra cosa che rientra sempre nel welfare sono le visite di prevenzione che ogni anno facciamo verso i dipendenti con costo al carico della banca e il fatto del volontariato aziendale, quindi attività per cui utilizzando delle ore lavorative si può fare volontariato aziendale nel territorio.
E quindi, dato che generalmente il welfare viene considerato un investimento, voi poi misurate i ritorni in termini di valore del welfare aziendale e se sì, con quali indicatori?
In termini di misurazione di impatto economico sul conto della banca e del welfare, il conto è presto fatto. I dipendenti che scelgono di trasferire il loro premio di rendimento in welfare è detassato e quindi tanti presi, tanti spesi. Quelli che non scelgono di farlo sono quelli sui quali vai a calcolare i tuoi oneri contributivi. La differenza, diciamo, il guadagno a livello di impatto economico può essere quello. L'indicatore che invece noi ci preoccupiamo di andare a capire è il discorso dell'incremento del numero dei dipendenti che dal 2017 in avanti aderiscono al welfare aziendale, perché diventa un fenomeno di fidelizzazione. Molto spesso abbiamo notato che nei colloqui di assunzione ci viene prettamente richiesto quale attività di welfare aziendale la banca mette in piedi. È quindi un elemento di attrattività verso l'esterno. Non abbiamo un indice numerico, però sappiamo che è una cosa che viene richiesta e quindi ci siamo interrogati su come poterla implementare nel tempo.
I lavoratori invece sono consapevoli che esiste un piano di welfare aziendale?
Nella miriade di informazioni, il primo anno il 40% dei dipendenti ha aderito. Ora siamo più o meno sul 50%, quindi è un buon risultato. Personalmente mi aspetterei comunque qualcosa in più. Tutti gli anni noi facciamo comunicazione. Ogni anno la platea aziendale cambia, ci sono i neoassunti, ci sono i confermati, ci sono state fusioni e incorporazioni, quindi comunque devi comunicare a quelli nuovi questa cosa. Quindi sì, è conosciuta sicuramente, però possiamo migliorare nel discorso dell'approfondimento, perché io mi rendo conto che dopo 5-6 anni ancora arrivano alcune domande da gente che l'ha sempre utilizzato, che dici, vabbè, fino adesso cosa hai fatto? Però va bene, l'importante è che si...
Prima di strutturare un piano di welfare aziendale, avete fatto un'analisi dei bisogni? Conoscete le effettive necessità dei vostri lavoratori?
Sì, è stato fondamentale perché la domanda grossa era la facciamo e poi magari non aderisce nessuno come per il discorso del nido aziendale, cioè è una mia idea bellissima ma non interessa nessuno, oppure ci sono dei bisogni e da lì sono effettivamente emerse necessità di bisogni di conciliazione, soprattutto nella cura dei minori. E quindi il fatto di poter mettere a disposizione i servizi in altre forme, utilizzando il tuo credito tramite la piattaforma per fare altre attività di cura, era una risposta che era richiesta.
Fate welfare di rete? Puntate a coinvolgere il tessuto economico locale, il terzo settore o le pubbliche amministrazioni?
Sì, allora fino adesso abbiamo sfruttato molto quello che era già in rete nella piattaforma. Con l'occasione del bando Riparto abbiamo attivato invece delle reti locali territoriali. Con le nostre scuole del territorio che non erano in piattaforma abbiamo detto «Ma se noi facessimo questa convenzione per cui vi riconosciamo direttamente il voucher, voi prendereste i figli dei nostri dipendenti?» Oppure anche il discorso della possibilità di utilizzare parte del credito in realtà del territorio sportivo e solidale che stiamo attivando ora.
E invece, quali sono i punti di forza e di debolezza del vostro sistema di welfare aziendale individuati?
Punto di forza sicuramente è il fatto che viene riconosciuto come un valore aggiunto. Punto di forza non da poco e che io sto scoprendo negli ultimi mesi nel confrontarsi è che c'è una differenza con le altre BCC. È nel nostro DNA fare welfare, ma per le altre in generale mi sono resa conto che non è così. Quindi è un punto di forza per questa realtà il fatto di dare concretezza nel dire che attenzione verso i dipendenti, il territorio e verso le realtà del territorio. Il punto di debolezza è la comunicazione. Sicuramente dobbiamo migliorare perché dopo rischi sempre che chi c'è dentro più stabilmente dia per scontato il fatto che il messaggio passi molto chiaramente. Devi invece tener presente che noi tutti siamo bombardati da migliaia di informazioni e che il livello di attenzione è piccolo. Il fatto stesso di riproporre, non dico annualmente, ma anche solo ogni 2-3 anni, il discorso di un'indagine di bisogni sicuramente terrebbe più alta l'attenzione.
Perfetto Angela, grazie mille per il tuo intervento e per il tempo che ci hai dedicato. Sei stata gentilissima a condividere con noi la tua esperienza.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
Vediamo cosa ne pensa Antonio adesso.
Ciao a tutti.
Benvenuto Antonio, cominciamo con la prima domanda. Sei consapevole che la tua società ha adottato un piano di welfare aziendale?
Sono consapevole e l'ho sfruttato in prima persona sia per me che per la mia compagna, che lavora anche lei qua in BCC. Quindi utilizziamo congiuntamente i nostri importi che ci vengono resi disponibili nel welfare. Io personalmente l'ho utilizzato prevalentemente per l'acquisto di buoni su piattaforme che sono collegate. Ho sfruttato il fatto che a novembre dell'anno scorso era stato innalzato il tetto del fringe benefit e ho preso tutto quello che potevo. Per la mia compagna, invece, abbiamo fatto la richiesta di rimborso delle rette dell'asilo nido di nostro figlio.
Quali servizi utilizzi? Quanto questi consentono di equilibrare la tua vita privata con quella lavorativa? E quali invece sono assenti? Di quali senti la necessità? Quindi ritieni che la tua azienda possa migliorare il suo piano di welfare e se sì, in che modo?
Allora, non è qualcosa che possa dipendere dalla BCC. Diciamo che a me la cosa che piace di più è poter comprare buoni acquisto su piattaforme che so già di dover utilizzare. Quindi lo trovo un servizio molto interessante. So che ci sono comunque tante strutture convenzionate. Io con quelle preferisco solitamente arrangiarmi, andare sui siti o direttamente tramite strutture che magari già conosco. Però ritengo che sia un buon pacchetto di offerta a livello globale.
Sei stato coinvolto durante la formulazione del piano di welfare della tua azienda? Se sì, le tue proposte sono state accolte?
Direttamente no. Ho scoperto che c'era quando le cose erano già imbastite. Alla presentazione è stato detto comunque che potevamo, con strutture del territorio, sentire se c'era un interesse per convenzionamenti. Io però personalmente non ho fatto nulla di tutto questo.
Il fatto di usufruire di un piano di welfare aziendale migliora la qualità dell'ambiente lavorativo ed il vostro benessere psicofisico?
Diciamo che fa piacere, in quanto lavoratore, sapere che l'azienda si preoccupa e mette a disposizione questa tipologia di servizi e permette di poter andare a sfruttarli. È un'attenzione da parte dell'azienda che sicuramente fa piacere.
E ad ora invece il fatto di avere un piano di welfare quanto influenza la tua scelta di rimanere nell'azienda?
Diciamo che non è sicuramente tra le cose principali che mi fanno pensare di scegliere di cambiare lavoro o meno, però ecco, è uno dei vari aspetti dei quali tener conto. Nei pesi specifici del mio caso non è dei maggiori.
Qual è il vostro parere generale sul piano di welfare dell'azienda?
Io sono contento e credo che sia un bel servizio. Non tutti i posti di lavoro, anche di realtà magari di grandezza assimilabile alla nostra banca, non hanno a disposizione qualcosa del genere. Quindi sicuramente è qualcosa di positivo il fatto che possa esserci.
Molto interessante, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato. Bene, ora andiamo ad indagare il welfare aziendale all'interno di una delle realtà sociali bolognesi più importanti, la società cooperativa Dolce. I settori dove opera la Dolce sono molteplici, vanno dall'infanzia alla cura mentale, passando per il sostegno alle persone disabili e anziani. Insomma, nessuno viene lasciato fuori.
E nulla viene lasciato al caso nella Dolce, ma descriviamo un po' le sue origini. Siamo nel 1988 e un gruppo di studenti universitari fonda una cooperativa con lo scopo di creare una società più dolce. Vengono forniti servizi specifici che favoriscano condizioni di vita migliori alle fasce più vulnerabili della popolazione. Piano piano la cooperativa si ingrandisce e il comune di Bologna le affida sempre più servizi, fintanto che la Dolce inizia ad operare anche fuori regione. Entriamo negli anni 2000 e la cooperativa ottiene numerose certificazioni. Redige un bilancio sociale e si dota di un codice etico. Si può perciò ben definire un esempio di virtuosismo tra le cooperative stesse.
Bene, allora andiamo a vedere cosa ci raccontano sul welfare aziendale.
Ciao a tutti!
Qual è la ragione che ha portato a dotarvi di servizi di welfare aziendale?
Ok, faccio una piccola premessa per ordinare le idee. Allora, Società Dolce è una società cooperativa. Le cooperative hanno una governance particolare e diversa dalle società di capitali. Hanno un'attenzione quindi molto approfondita riguardo ai soci. I soci, oltre a partecipare attivamente alla vita sociale dell'azienda, infatti possiedono anche una quota del capitale e partecipano al rischio d'impresa. I nostri soci sono anche lavoratori e perciò abbiamo questa complessità da dover gestire. Società Dolce gestisce anche lavoratori che non sono soci, ma semplici dipendenti, e quindi prestano attività lavorativa ma non hanno versato alcuna quota sociale. Quindi, dal punto di vista di gestione del welfare di Priority, nella creazione di un welfare aziendale, nel passato, anche prima che io diventassi coordinatore di welfare aziendale, c'è stata un'attenzione particolare verso i soci. Di fatto, tutte le migliorie di welfare aziendale sono indirizzate sostanzialmente sui soci. Ciononostante, però, alcune attività di welfare vengono erogate anche per i dipendenti. Ovviamente la ragione si sposa sempre di più al raggiungimento del total reward. Riuscire a garantire non solo da un punto di vista retributivo la parte lavorativa del socio, ma cercare di andare a coniugare tutti quegli aspetti complementari alla retribuzione, sia da un punto di vista conciliazione vita-lavoro, quindi in termini di flessibilità oraria, sia da un punto di vista di fringe benefit, come può essere un buono libro che diamo ai nostri soci che hanno dei figli che passano ad esempio dalle medie alla prima superiore. Ciononostante bisogna sempre tenere in considerazione dei margini molto bassi del settore delle cooperative, e quindi ovviamente si cerca il più possibile di attenzionare i costi del lavoro quando si parla di politiche retributive di total reward e quindi anche quelle di welfare aziendale.
I servizi di welfare da voi offerti sono più orientati verso benefit accessori come se fossero una sorta di integrazione del salario, ad esempio buoni spesa, voucher per il carburante, eccetera, oppure sono più orientati verso servizi riguardanti la famiglia, la cura e il work-life balance, ovvero il cosiddetto welfare nobile?
Come dicevo prima, ragioniamo in un'ottica di total reward. Quindi cerchiamo di prendere un po' dalla parte di conciliazione vita-lavoro, un po' dalla parte del cosiddetto welfare liquido e dei fringe benefit, e l'attenzione maggiore che è stata data soprattutto nell'ultimo periodo, in particolar modo nell'ultima assemblea dei soci, per esempio, è la parte relativa alla previdenza complementare, dando la possibilità ai soci che decidono di versare il TFR nel fondo di previdenza di categoria un contributo aggiuntivo. E Società Dolce li segue fino ad un massimo del 4%, parallelamente a quello che versano loro. Quindi, diciamo, per rispondere alla tua domanda, si è sempre cercato di organizzare il welfare aziendale in un'ottica di mix, in qualche modo senza scontentare nessuno. In più, Società Dolce offre servizi di assistenza alla persona, quindi alcuni di questi servizi sono proprio quelli educativi. Noi gestiamo nidi, scuole, servizi educativi e i soci che iscrivono i propri figli a questi nidi hanno diritto a delle scontistiche particolari. Quindi ci sono anche attenzioni particolari riguardo alle politiche della famiglia. Non c'è una focalizzazione su uno dei tre pilastri del total rewarding. Diciamo che abbiamo cercato sempre di più di fare un mix di queste politiche per venire incontro a tutti. Gli altri pilastri infatti sono la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria.
Avete progettato servizi innovativi o siete ispirati a qualcuno? Quanto peso viene dato alla componente sociale e quanto a quella economica?
È innovativo, per esempio, per un'azienda cooperativa riuscire ad integrare la maternità al 100% per le socie che lo utilizzano. Per loro i 5 mesi di obbligatoria sono retribuiti al 100%, quindi l'80% dall'INPS è integrato da un 20% che mette la Dolce. Abbiamo dei giorni aggiuntivi di assenza retribuita in caso di lutto di familiari extraregione o in caso di nascita dei figli. Abbiamo anche la possibilità di cedere le ferie. I soci, per esempio, che hanno tante ferie accumulate possono decidere di cederle ai soci che magari per motivi personali nel corso dell'anno ne hanno dovuto utilizzare molte e si ritrovano senza ferie da godere. Abbiamo dato la possibilità, sempre in un'ottica cooperativa, di aiutarsi tra soci attraverso la cessione delle ferie anche da questo punto di vista. Il congedo matrimoniale per legge deve essere goduto in concomitanza dell'evento, mentre da noi diamo la possibilità allo sposo e alla sposa, appunto, di godere del congedo entro i 6 mesi successivi ed è anche aperta alle unioni civili. In realtà, all'inizio ciò era nato proprio per persone dello stesso sesso e poi ovviamente è stato esteso a tutti. Queste sono le politiche, da un punto di vista, che vanno più ad impattare sulla sfera retributiva del lavoratore. Insieme a quello che ho detto prima, la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria sono i due pilastri su cui si basa il nostro welfare. E poi abbiamo appunto quelle altre attività come l'integrazione della maternità, che per noi è molto importante, dato che comunque l'87% del nostro personale è di sesso femminile. È molto importante riuscire a mantenere questi benefici nonostante i margini, siano sempre da tenere sotto controllo. Poi abbiamo anche lo smart working, sempre nell'ottica di un total rewarding. Abbiamo un regolamento di smart working che permette a tutti i lavoratori che possono ovviamente lavorare in modalità agile di concordare insieme al datore di lavoro fino a 2 giorni lavorativi a settimana che possono essere anche goduti continuamente fino ad un massimo di 9 su un mese per ogni singolo lavoratore. Il venerdì abbiamo chiuso proprio la sede centrale di Bologna. Abbiamo scelto il venerdì per massimizzare al massimo il risparmio dei costi energetici, soprattutto nella prima fase della guerra in cui il prezzo del gas e dell'elettricità era notevolmente cresciuto. Molti dei nostri colleghi, non tutti, utilizzano anche la seconda giornata di smart working e questo implica ovviamente ulteriori emissioni di CO2 risparmiate per l'ambiente. Facciamo anche tantissima formazione e aggiornamento professionale, oltre che upskilling, con possibilità di migliorare le proprie competenze a tutti. Non abbiamo giorni aggiuntivi di paternità oltre i 10 giorni lavorativi pattuiti dalla legge, però potremmo pensare di aumentarli.
E quindi, dato che generalmente il welfare viene considerato un investimento, voi poi misurate i ritorni in termini di valore del welfare aziendale e se sì, con quali indicatori?
Allora, diciamo che una misurazione puntuale non viene fatta, nel senso non abbiamo degli indicatori perché non abbiamo un regolamento di welfare aziendale. Abbiamo però un regolamento interno che è legato soprattutto ai soci. Ovviamente i soci sono al corrente del fatto che c'è un regolamento interno. Inoltre, l'azienda tende a sensibilizzare attraverso la partecipazione agli incontri periodici. In più facciamo una survey ogni anno sulla soddisfazione personale dove chiediamo anche la soddisfazione rispetto alle politiche relative al regolamento interno. Questo per capire il grado di attenzione rispetto al welfare aziendale, ma anche per capire il grado di soddisfazione del personale se ci sono dei cambiamenti particolari, per riuscire poi in modo tale ad adottare politiche specifiche e cercare di migliorare qualora ci siano delle problematiche e delle criticità da gestire. Non abbiamo un piano di welfare, quindi i lavoratori non devono aderire. Potenzialmente tutti usufruiscono dei servizi di welfare, poi ovviamente l'azienda arriva fino ad un certo punto e anche la sensibilità del lavoratore stesso cercare di utilizzare i servizi. Non avendo una piattaforma dedicata, noi non riusciamo a capire chi effettivamente li utilizza e chi no.
Prima di strutturare un piano di welfare aziendale, avete fatto un'analisi dei bisogni? Conoscete le effettive necessità dei vostri lavoratori?
Sì, nel 2019 è stata fatta un'indagine sul welfare che doveva appunto servire anche per riuscire ad avere una sorta di mandato dalla direzione rispetto alla stesura di un regolamento di welfare aziendale. È stata una survey che ha avuto un discreto successo perché il tasso di risposta è stato quasi del 70%, con dei risultati anche sorprendenti. La logica comunque non è molto bottom-up, però non è neanche totalmente top-down. Diciamo che le politiche sono gestite dalla direzione e vengono decise dalla direzione. La serve di welfare vengono più utilizzate come una sorta di traccia, come un monitoring della situazione rispetto al da farsi.
Fate welfare di rete? Puntate a coinvolgere il tessuto economico locale, il terzo settore o le pubbliche amministrazioni?
Allora, diciamo che noi lavoriamo per appalti e quindi dobbiamo in qualche modo collaborare anche con altre cooperative che producono welfare. Il nostro è welfare per la comunità. Quindi di fatto la risposta è sì. Lavoriamo anche con le università, con enti formativi per cercare di costruire un servizio il più integrato possibile, sia per i nostri lavoratori che per la comunità stessa. Diciamo che il welfare di comunità per noi è ovviamente il pane di tutti i giorni.
Quali sono i punti di forza e di debolezza individuati nel vostro sistema di welfare aziendale?
Ci sono tantissimi punti di debolezza. Ne abbiamo tanti proprio perché il nostro welfare nasce molto dal nostro regolamento interno per i soci. Ho tanti amici che lavorano in altre aziende che hanno il loro welfare con la loro piattaforma e sanno che cos'è. Da noi molte volte devi andare a spiegarlo. Alcuni non conoscono i servizi, non leggono il regolamento, nonostante gli incontri e le assemblee dei soci dove si raccontano queste cose. Questi sono tanti punti di caduta. Quindi l'idea è fissare una piattaforma perché è necessaria. Oggi parlando mi sono reso conto che noi qua non teniamo monitorato nulla. Sì. Potremmo fare il conto di quante persone sono in maternità in questo momento. Ti posso dire che 100 soci hanno utilizzato il welfare nell'ultimo anno. però oltre a quello facciamo fatica ad avere degli indicatori. Diciamo che un po' il punto di debolezza quindi è cercare di rendere strutturali politiche di welfare aziendale e avendo il giusto coraggio per definirle tali e dedicare un budget a queste risorse oltretutto. Questo è il punto di debolezza più grande del nostro sistema di welfare, ma non è una colpa dell'azienda o del responsabile delle risorse umane. È semplicemente una difficoltà del settore cooperativo di riuscire a dedicare, per i bassi margini che dicevo prima e per gli alti costi del lavoro, risorse adeguate a queste tematiche.
Molto interessante, grazie mille per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi per l'invito.
Perfetto, grazie mille a tutti per la disponibilità. Bene amici, un'altra puntata di Bisocial è giunta al termine. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo episodio.
Ciao a tutti!
Quella che avete appena ascoltato era la terza puntata di Bisocial. Scritto e montato da Luca Angeletto, Elvira Guarnaccia, Diego Sbrolla e Giulia Venia all'interno del progetto C4Cs, coordinato dalla professoressa Federica Bandini del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna e in collaborazione con Maria Causarano e Sofia Sicilia. Sound design di Peter Jan Hermann.